Marcello Sala ci farà la storia naturale della finalità cosciente in appena 30 minuti.
Allora, il problema è che è difficile raccontare le cose che di solito presento io dopo. Allora, dicevo anche che la parola narrazione mi mette sempre un po' in ansia, per la ragione che ho detto prima, ma mi passa l'ansia perché per una cosa che è la fiducia, che era una delle parole di Claudio, no? La fiducia nel circolo Bezzo, che non viene da una fede, ma dall'esperienza che ho fatto fin qua, quindi ho fiducia del fatto che questo in cui siamo è una cornice, un contenitore che permette, in cui ci possono stare storie come o racconti come quelle che ha fatto Laura prima, con altre cose, e quindi parto più tranquillo. Se non ci fosse questa cornice, darei le dimissioni immediatamente. Allora, ecco, un'altra cosa che mi, diciamo, che fa avere fiducia nella cornice sono le regole. Allora, io so che una regola che è stata data a tutti gli intervenuti era che, anche l'anno scorso del resto, è che questo seminario del Circolo Bezzo ha come regola il fatto che le storie possono essere di tutti i tipi, ma devono avere a che fare con Gregory Bezzo. Allora io prendo sempre sul serio le regole e quindi vi do subito i riferimenti. Avete visto che il titolo è Storia naturale della finalità cosciente, sono due elementi che hanno dei riferimenti in Bezzo. Per quanto riguarda la finalità cosciente, vabbè, lo sappiamo ormai a memoria, solo un paio di citazioni, tipo questa: la coscienza è organizzata in termini di finalità, essa ci fornisce una scorciatoia che ci permette di giungere presto a ciò che vogliamo, non di agire con la massima saggezza per vivere. Oppure, l'uomo commette l'errore di pensare in modo finalizzato e trascura la natura sistemica del mondo con cui deve vedersela. Questo fenomeno è detto proiezione. Ma la citazione che mi porta più nel mio campo è questa: un topo impara a prendere del cibo abbassando una leva ogni volta che sente un certo campanello. Sono presenti due generi di apprendimento. Vi è un compito particolare da apprendere, che per il topo è abbassa questa leva e otterrà il cibo. E vi è un apprendimento di tipo logico superiore. Per il topo, il mondo contiene molti contesti tali che una mia azione corretta mi farà avere del cibo. O ancora più in generale, il mondo contiene molti contesti in cui un'azione diventa finalistica. Il topo sta diventando un topo manipolatore. È una citazione abbastanza poco conosciuta, credo. Questa cosa che non riuscirò a farvi vedere e sentire, ma insomma, molti la conoscono già perché l'ho usata nei seminari sul mondo vegetale. Vediamo se cosa si riesce a vedere di qua. No, non si vede, va bene, ok. Allora, quello che si vede nel filmato che non... Ma forse...
Lo possiamo vedere sull'altro.
Possiamo vedere
adesso sull'altro. Adesso vai avanti, poi magari lo vediamo o voi... Perché se non fate meglio...
No, o adesso o se no racconto.
Va bene.
Posso raccontare, non importa. Allora, quello che si vede è un vasetto in cui c'è una piantina, un germoglio precisamente di fagiolo, cioè lungo, questo germoglio si muove in maniera circolare nello spazio e nel frattempo si allunga un po' pure, no? Un pochino. Gira nello spazio e a un certo punto incontra questo stelo del fagiolo, incontra un bastone verticale. Quando incontra il bastone ci si avvolge. Questo filmato viene fatto vedere da questo personaggio che si chiama Stefano Mancuso, che è uno scienziato che si occupa di botanica, che fa molto il tifo per le piante, cerca di far capire alle persone che noi pensiamo sempre agli animali, le piante sono poco più dei sassi, no? Quindi lui ci tiene molto. Solo che lo fa in maniera un po' strana, perché innanzitutto questo filmato fa vedere in 30 secondi questo movimento del fagiolo e lui si dimentica sempre, io l'ho visto diverse volte, si dimentica sempre di dire che è a accelerato, quindi che quel movimento del fagiolo in realtà avviene in una settimana e noi lo vediamo in 30 secondi, che fa un effetto un po' diverso per chi lo vede. E poi lui, mentre fa vedere questa cosa, dice delle cose. Vi dico le parole principali, che sono quelle che ci interessano. Per esempio dice, lo mostra, no? Vedete lì, il fagiolo cerca un supporto per crescere, sa dove è il supporto, sta cercando di raggiungere a tutti i costi, sforzandosi riesce a, è lo stesso movimento che fa un uomo, si vede proprio un'intenzionalità. Questo è il discorso che lui fa sempre quando è in pubblico, cioè di fronte a una platea, perché poi quando fa il professore invece fa il professore e dice delle cose un po' più difficili, ma più... Bene, allora perché faccio questo esempio? Perché ci tengo tanto a questa cosa, ci torno sempre sopra. E cosa c'entra con il discorso che stiamo facendo? È un esempio di non soltanto del fatto che idee diverse richiedono linguaggi diversi, questo è il problema della scienza, che deve costruire un suo linguaggio, ma anche viceversa, cioè che linguaggi diversi veicolano idee diverse, e questo interessa molto gli insegnanti, anche se insegnano musica o storia. Quindi lui, usando quel linguaggio, che cosa fa imparare alle persone che gli stanno di fronte? Sto contrapponendo, cioè, a un livello, l'esempio di che cos'è esempio? Del fatto che il linguaggio naturalistico si contrappone al linguaggio finalistico, sono proprio due linguaggi che portano a due mondi diversi. Il linguaggio naturalistico porta al pensiero scientifico, il linguaggio finalistico porta, e qui lo chiamo animismo, facendo riferimento a questo simpatico signore che è Jean Piaget, che è, diciamo, credo quello che ha, studiando i bambini, ha introdotto questa categoria. E di cosa sta parlando? Citazione di Piaget: la vera causa che il fanciullo cerca di porre a base dei fenomeni è un'intenzione che starà insieme causa efficiente, ragion d'essere dell'effetto da spiegare. Intenzione, quindi un'anima, animismo, la nuvola, se si sposta è perché vuole andare a portare l'acqua su. Quindi si immagina anche le nuvole dell'acqua. Solo che c'è un problema, che Jean Piaget parla di bambini. Credo che si riferisca all'animismo arrivi fino a 2 anni, una cosa così. Mentre qua stiamo parlando di qualcosa di scusate, c'era prima questa cosa dell'apprendimento 3, cioè quando si parla di pensiero scientifico contrapposto all'animismo, di linguaggio naturalistico contrapposto al linguaggio finalistico, credo che ci avviciniamo a quello che Bezzon chiamerebbe l'apprendimento 3, cioè si tratta di epistemologie diverse, non si tratta solo di usare quei termini piuttosto che altri, cioè stiamo parlando di epistemologie diverse, ecco perché secondo me è un esempio interessante. Tornando all'animismo, dicevo, Piaget lo riferisce ai bambini fino, mettiamo, ai 2 anni, e qui stiamo parlando di adulti e per di più scienziati che usano il linguaggio animistico, quindi finalistico, quindi che portano un pensiero animistico. Scienziati e adulti. Boh. È chiaro che c'è qualcosa da capire. Allora, questa è una giustificazione. Perché il mio accanimento personale con Stefano Mancuso su questa storia? Perché adulti scienziati che per avere gli applausi del pubblico dicono cose false ma facili che non direbbero mai ad altri scienziati, ma che intanto distruggono il lavoro quotidiano di migliaia di insegnanti di scienze come me, che tentano di far conoscere idee scientifiche che difficili come l'evoluzione. Ecco perché me la prendo tanto. Bene, detto questo, c'è il fatto però che questi scienziati ci riescono perfettamente di fronte a un pubblico a far passare questo linguaggio animistico e quindi finalistico. Perché ci casca il pubblico? Questa è la domanda. Allora, qualche risposta l'ho trovata nella storia della filosofia. Per esempio, Spinoza dice: gli umani agiscono in ogni caso in vista di un fine, cioè in vista dell'utile che appetiscono. Ne deriva che essi si preoccupino sempre di conoscere soltanto le cause finali di ciò che hanno compiuto, e quando le abbiano apprese smettono di preoccuparsi. Gli umani immaginano comunemente che le cose della natura operano come essi stessi fanno, mirando a uno scopo. Addirittura si danno per certo che Dio stesso diriga le cose a un fine determinato. Dio, ossia la natura, non esiste per alcun fine, nemmeno agisce per alcun fine e non ha alcun principio o fine né del suo esistere né del suo agire. La causa che viene chiamata finale non è quindi altro che lo stesso umano appetito considerato come principio o causa primaria di qualcosa, proiezione, diceva Bezzo, sulla natura di Kant, non ci facciamo mancare nessuno, deve esservi all'origine un sofisma che insinua surrettiziamente il concetto di scopo nella natura della cosa, ma senza ricavarlo dagli oggetti o dalla conoscenza empirica di questi. Noi infatti introduciamo un principio teleologico quando attribuiamo al concetto di un oggetto, come se esso si trovasse nella natura e non in noi, una causalità rispetto all'oggetto, per analogia con una causalità simile a quella che troviamo in noi. Più o meno la stessa idea. Poi naturalmente arriva il nostro eroe, Charles Darwin, che già dal 39, cioè quando... 39 è l'anno in cui lui ha inventato la teoria dell'evoluzione, ma ci ha messo poi 21 anni per pubblicarla e ci è stato costretto. Ma già lì, nei suoi quaderni privati, nei suoi diari privati, aveva scritto: qui non c'è alcuna causa finale, ma deve essere effetto di una qualche condizione delle circostanze esterne, risultato di complicate leggi dell'organizzazione. E il linguaggio è il suo diario personale, quindi è una grammatica. Insomma, un po'. Cosa sta dicendo? Circostanze, leggi, il caso e la necessità, e non il fine. Per diciamo, questa sua battaglia contro il finalismo, cosa fa? Fa anche una mossa molto, diciamo, comunicativa, che è quella di portare all'assurdo il finalismo per dimostrare quanto non sia vero, e dice: l'esistenza di fabbricanti di candele di sego non può indurre l'accumulo di grasso nei bovini. I bovini hanno questo grasso, dice, ma perché hanno il grasso? E la risposta non può essere: perché ci sono quelli che col grasso ci fanno le candele di sego e le vendono. È chiaro, un'esagerazione. E poi da anziano, nell'autobiografia, dice: cade il vecchio argomento di un disegno nella natura, secondo quando scriveva Paley, argomento che nel passato mi era sembrato decisivo. Un piano che regoli la variabilità degli esseri viventi e l'azione della selezione naturale non è più evidente di un disegno che predisponga la direzione del vento, che è un po' il simbolo dell'imprevedibilità, no? Ma poi ci si mette anche Nietzsche, che credo che sia una delle poche persone al mondo che ha preso sul serio Darwin, perché sono 7 o 8 in tutto. Allora, Nietzsche scrive: la vista non è stata lo scopo che ha accompagnato la nascita dell'occhio, ma si è invece venuto a determinare quando il caso ebbe combinato insieme l'apparato visivo. E naturalmente sta esagerando un po' anche lui, no? Per bene che, però il caso c'entra. Per bene che sia compresa l'utilità di un qualsiasi organo fisiologico, o anche di un'istituzione giuridica, di un costume sociale, di un uso politico, di una determinata forma nelle arti o nel culto religioso, non è per ciò stesso ancora compreso nulla relativamente alla sua origine. Da tempo immemorabile, infatti, si è creduto di comprendere nello scopo comprovabile, nell'utilità di una cosa, di una forma, di un'istituzione, anche il suo fondamento di origine. E così l'occhio sarebbe stato fatto per vedere, la mano per afferrare. Che era Voltaire che diceva che chiaramente le gambe erano fatte per metterci sui pantaloni, o il naso che era fatto apposta per metterci sopra gli occhiali. Allora, più vicino a noi Allora, più vicino a noi il nostro amico Telmo Pievani, che scrive
adesso compare un Darwin alla pari.
No, beh, sto seguendo la storia, per cui ravvicinando. No, perché Pievani pone la domanda giusta, no? Perché dice, per farci andare avanti questo percorso: gli esseri umani, e forse non soltanto loro, amano le spiegazioni basate sull'intenzionalità, questo abbiamo detto finora, su deduzioni di progetto e di finalità. Sembra essere una specializzazione adattativa della nostra specie, che ha sviluppato più di ogni altro un sistema di riconoscimento di agenti animati, animismo di Piaget, che si muovono nel contesto esterno. Credere dunque che vi sia un agente intenzionale, che abbia o meno fattezze umane, nascosto dietro la complessità della realtà, potrebbe essere molto più naturale di quanto pensiamo. E questo mi porta al secondo pezzo. Questo non c'entra, scusate. Non
spiegami meglio quello che dice Pievani.
Che se c'è questa facilità a pensare in maniera finalistica, se compare nei bambini, e poi addirittura compare negli scienziati adulti, forse perché c'è qualcosa nella natura umana che è quindi il prodotto dell'evoluzione. Questa era la sua ipotesi. E questo mi porta appunto al secondo elemento bezzoniano, che è la storia naturale, che un termine che Bezzon usa spesso, un paio di citazioni, una con la consapevolezza che l'epistemologia è una branca della storia naturale, cioè cerchiamo nella storia naturale la spiegazione del come pensiamo. E vorrei saperne di più sulla rete mentale complessiva di cui stiamo parlando, in modo che la parola sbagliato, le parole cattivo gusto o simili assumessero un significato nel quadro della storia naturale. Cioè andiamo a cercare nella storia naturale anche la spiegazione di certe cose prettamente umane, come sono queste, quindi sarebbe d'accordo con chi va. Allora, naturalmente su questa strada di ricostruire una storia naturale del modo di pensare con la finalità cosciente, mi porta ovviamente a Charles Darwin, l'origine dell'uomo. Vediamone alcuni elementi, no? Ovviamente non faccio il riassunto. Innanzitutto che alla base c'è la socialità. Stiamo cercando di ricostruire come è nata la natura umana a partire da quello che c'era prima. Scrive Darwin, se giudichiamo dai costumi dei selvaggi e del maggior numero dei quadrumani, l'uomo primitivo ed anche i progenitori dell'uomo somiglianti alle scimmie dovevano vivere in società. Quindi questa è la cornice, cominciamo a cercare lì dentro. Una comunità che racchiude un gran numero di individui ben dotati, in quel senso.
Questo è Darwin.
È l'origine dell'uomo. Una comunità che racchiude un gran numero di individui bene dotati cresce di numero e vince le altre comunità meno dotate, quantunque ogni individuo non possa avvantaggiarsi sugli altri membri della stessa comunità. Poi torneremo su questo problema. Lui ha inventato l'evoluzione naturale per selezione naturale. E non è passata per niente, cioè tutta la prima parte dello sviluppo dell'evoluzionismo gli evoluzionisti non credevano alla selezione naturale. Lui invece sostiene che anche in questo caso si tratta di un vantaggio selettivo della socialità in termini biologici, diciamo. Per quegli animali che furono avvantaggiati dal vivere in un'associazione, gli individui che traevano il maggior piacere dal vivere in società sarebbero scampati meglio ai vari pericoli, mentre quelli che si curavano meno dei loro compagni e vivevano solitari sarebbero periti in maggior numero. Questa è una spiegazione un po' semplicistica della selezione naturale, ma non è quella più importante. Ancora Darwin, per quanto questo sentimento, sta parlando di quella che lui chiama la simpatia, cioè la tendenza a collaborare, possa essersi originato in modo complesso, poiché è di notevole importanza per tutti quegli animali che si aiutano e si difendono reciprocamente, si sarà potenziato con la selezione naturale. Cioè sta dicendo che non è una roba eccezionale, come la tigre ha sviluppato gli artigli, perché grazie agli artigli sopravvive meglio, quindi si è fissato questo carattere, così la socialità umana è un carattere che porta un vantaggio all'uomo e quindi si è fissato nella natura umana. E poi aggiunge un elemento importante, che è l'importanza della debolezza, scrive Darwin. Dovremmo tuttavia tenere presente che un animale dotato di grandi dimensioni, forza e ferocia, e che come il gorilla si potrebbe difendere da tutti i nemici, forse non sarebbe potuto divenire socievole. Ciò avrebbe ostacolato efficacemente l'acquisizione di poteri intellettivi superiori, come la simpatia e l'amore verso i suoi compagni. Perché dietro questo c'è anche il discorso della cattiva interpretazione che ancora oggi si insiste a dire che la selezione naturale vince più forte. Darwin l'ha detto fin da subito, non è che vince più forte, perché la lotta può essere anche per sopravvivere in un deserto dove non c'è l'acqua, quindi non c'è un nemico. In questo caso sta sottolineando il fatto che è la debolezza il motore, non la forza, la superiorità. I primi umani erano veramente una sfiga totale, insomma. Erano inferiori a qualunque altro competitore in qualsiasi cosa, se non in questa, appunto, che è diventata la loro cosa principale. La scarsa forza e velocità dell'uomo, la mancanza di armi naturali, sono più che compensate, primo dalle sue facoltà intellettive, grazie alle quali, mentre ancora si trovava in stato di barbarie, si procurava strumenti, secondo dalle sue qualità sociali che lo hanno indotto a prestare e ricevere aiuto dai compagni. Quindi è importante il rapporto tra umani e primati, gli animali più strettamente imparentati, quindi le scimmie, i primati, come diciamo oggi, e darmi a scrivere. Le capacità spirituali non possono essere comparate e classificate dal naturalista, ma egli può tentare di dimostrare che le facoltà mentali dell'uomo e degli animali inferiori non differiscono nel genere, pur differendo moltissimo nel grado, e quindi va a cercare, diciamo, nelle scimmie, nei primati, quelle caratteristiche che poi nell'uomo si ritroveranno, che noi riteniamo così esclusive degli umani, e che saranno certamente potenziate in maniera esponenziale nell'uomo, ma che già ci sono. Per esempio, scriverà il libro sull'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali, dove va a fare questo confronto e ritrova tranquillamente quelle espressioni che nell'uomo sono universali in qualsiasi cultura, si ritrovano già, diciamo, in piccolo negli animali, nei primati. Ora, questa era l'ipotesi di Darwin. Su questo ha lavorato, Darwin ha lanciato un programma di ricerca che va avanti ancora adesso e si allarga sempre di più.
Scusa, chi ha detto che lo fa? Il programma di ricerca?
Diciamo che Darwin, con la sua idea, ha praticamente dato vita a un programma di ricerca che ancora oggi continua. Per esempio, su questo filone qua non ci ha lavorato tanto lui, che aveva visto nella sua vita una scimmia sola che era l'orangolo zoo di Londra, perché era un pantofolaio, insomma, lui, dopo il famoso viaggio. Ci hanno pensato altri, in particolare questo signore qua, che è Michael Tomasello, che proprio di mestiere va a vedere nelle scimmie e nei piccoli umani i comportamenti, confrontandoli a quelli, diciamo, degli umani adulti, proprio per cercare di costruire le origini. E le origini si vanno a cercare o nei parenti che condividono con noi un antenato comune o nei piccoli umani. E quindi ha scritto molti libri su queste cose. Allora, vediamo che cosa dice Tomasello. Innanzitutto, le grandi scimmie conoscono fini ma non collaborano, perché un conto è la collaborazione, un conto è condividere fini, un conto è non riuscire neanche a concepire dei fini. Allora, lui sostiene che gli scimpanzé non solo percepiscono separatamente fini e percezioni, ma comprendono la logica fondamentale dell'azione intenzionale. E cioè, gli agenti vogliono che si avverino alcuni stati ambientali, cioè hanno fini. Gli agenti vedono il mondo e dunque possono valutare la situazione rispetto al fine auspicato. E gli agenti fanno cose quando percepiscono che l'ambiente non è nello stato finale auspicato. Quindi questo meccanismo ce l'hanno anche gli scimpanzé. Questo genere di comprensione dell'azione intenzionale soggiace a quella forma fondamentale di ragionamento pratico che permette agli individui di comprendere e predire quello che gli altri fanno e faranno, anche in circostanze nuove. Questo lo attribuisce agli scimpanzé. Dunque, non è questo il motivo per cui gli scimpanzé non collaborano tra di loro in modi paraumani, perché potrebbe essere, non concependo i fini, non riescono a collaborare. Invece, i fini e fanno, ovviamente, per sostenere questa idea ci sono 50 pagine di esperimenti, questo è un po' come Darwin, no? Che trova tutte le prove a quello che dice, che sono osservazioni fatte in contesti sperimentali, in contesti naturali, eccetera. Vabbè. Non è per questo che credo piuttosto che gli scimpanzé non hanno le capacità e le motivazioni per stabilire insieme agli altri fini congiunti e attenzione congiunta, questo è il punto, non il fine, o per partecipare in qualunque altro modo alle relazioni tipiche dell'intenzionalità condivisa, che questo è l'elemento che ci differenzia. Nei bambini, quello che si vede è la finalità a partire dalla condivisione. Ad almeno 9 mesi di età i bambini capiscono che gli altri hanno fini, cioè che vogliono cose. Il bambino apprende inizialmente a partecipare e a formare con gli altri fini condivisi. E ciò gli permette di capire cosa sta facendo l'altro, cioè è proprio la condivisione che permette di capire i fini, mentre lo scimpanzé è in grado di capire i fini, ma non la condivisione dell'intenzionalità. Ciò gli permette di capire il bambino cosa sta facendo l'altro, in termini dei fini dell'intenzione di questo, e perché lo sta facendo, in termini del perché, nella situazione presente, con le sue particolari contingenze, è stato scelto un certo piano d'azione, non un altro. Tutto questo a sua volta determina in larga misura la sfera dell'attenzione congiunta e il punto su cui si concentra l'attenzione dell'altro in ogni momento dato dell'attività. I bambini prendono in considerazione la prospettiva di un altro solo quando stanno interagendo con lei o con lui in maniera congiunta. Quindi viene prima il fare le cose insieme. L'assumere la prospettiva altrui è probabilmente quello che permette a ogni individuo in un'attività congiunta di monitorare il ruolo dell'altro. Quindi è importante la prospettiva altrui, però prima viene... Tomasello insiste sull'elemento originale dell'interdipendenza che era, si collega al discorso della debolezza che faceva Darwin. Scrive: il primo passo chiave si è verificato centinaia di migliaia di anni fa, allorché un cambiamento ecologico ha costretto i primi esseri umani a scegliere tra procacciare cibo insieme a un compagno o patire la fame. Questa nuova forma di interdipendenza ha significato per i primi esseri umani l'estensione del senso di simpatia oltre la schiera dei parenti, la cerchia dei parenti e degli amici, fino a comprendere i compagni di collaborazione. Essi riconoscevano, gli amici sono per le scimmie sono quelli a cui il capo concede una parte del cibo e in cambio quello gli si sottomette. E i parenti invece sono le dinamiche di cura della prole, che quelle ci sono anche negli scorpioni e negli insetti. Essi riconoscevano cognitivamente, siffatta interdipendenza, questi uomini primitivi, che era così una parte integrante della loro razionalità flessibile, strategica e ora cooperativa. Quindi l'interdipendenza è appunto la consapevolezza dell'interdipendenza. O caccio con gli altri o crepo di fame. Il punto principale è che gli organismi cognitivamente e socialmente complessi sono invischiati in molteplici e varie relazioni interdipendenti, i grovigli di Bateson. Relazioni di interdipendenza sociali con altri, e questo, assumendo che tali relazioni interdipendenti siano importanti per la loro fitness, cioè la loro sopravvivenza, significa che aiutare e cooperare con gli altri in maniera reciproca meno non è un sacrificio, bensì un investimento. E questo, torniamo a un problema che avevo sollevato prima e che ho detto ne parleremo dopo, che è il problema di Darwin, cioè dimostrare che la cooperazione è un vantaggio selettivo, perché per la teoria della selezione naturale c'è una competizione, chi ha una certa qualità più degli altri sopravvive meglio, quindi si riproduce di più, quindi i geni che porta verranno trasmessi di più degli altri. In questa logica però non si capisce, ed era un problema che Darwin aveva affrontato e glielo facevano affrontare gli altri, se non ci avesse pensato già lui, ci pensava già prima, di quei comportamenti animali cosiddetti, tra 267 virgolette, altruisti. Qui avete l'immagine, quello è un suricate, che immaginate, noi non abbiamo più le marmotte.
Avremo l'immagine.
Le marmotte, non si vede, vabbè, quindi non c'è problema. Pensate alle marmotte. Allora, le marmotte, se le avete viste, insomma, vivono in comunità e c'hanno sempre alcuni individui che si mettono ai margini, ai bordi del gruppo e fanno una cosa strana, cioè, uno, si mettono in posti elevati, due, stanno, a volte si tirano in piedi. E cosa fanno? Si guardano in giro, fanno le sentinelle. Quando avvistano il rapace, cosa fanno? Fanno un gran casino, cioè mandano urli, eccetera. Naturalmente, uno che sta su una pietra in alto, in piedi, e che manda urli, il rapace se lo becca per primo. Quindi il problema era, ma allora com'è che ci sono ancora queste sentinelle tra le marmotte? Perché se vengono mangiate per prime, i loro geni, che hanno che in qualche modo la combinazione dei loro geni predispone a questo comportamento, com'è che non sparisce? E ci sono, vabbè, c'è tutta una storia di questa questione, ma la cosa più banale è che sì, certo, lui sopravvive di meno, ma così fa sopravvivere il gruppo in cui ci stanno sua moglie, suoi figli, i suoi cugini, eccetera, quindi i geni vengono trasmessi dai parenti. A partire da questo era per giustificare come mai Tomasello scrive: in una prospettiva darwiniana la competizione non richiede spiegazioni particolari, la cooperazione sì. Quindi il fatto che si sia evoluta la cooperazione non è un problema indifferente, dietro tutto questo discorso sul cosiddetto altruismo. Scrive Tomasello: la cooperazione entra nella storia naturale, poiché si può immaginare che i gruppi sociali con più cooperatori surclassino quelli con più non cooperatori. Individui che cooperano sono svantaggiati all'interno del loro gruppo, personalmente, diciamo, individualmente, rispetto a quelli che non cooperano, i quali godono dei benefici senza pagarne i costi. Ma il loro gruppo prospera e di conseguenza essi sono avvantaggiati rispetto ai membri di altri gruppi della stessa specie. Quindi il contesto è quello di gruppi contrapposti in cui il gruppo che ha una cooperazione all'interno sopravvive meglio dell'altro gruppo e quindi anche i geni che si porta dietro. I gruppi che sono in grado di promuovere e incoraggiare la cooperazione tra i loro membri costituenti tramite cose quali le norme sociali e le istituzioni surclassano i gruppi vicini che in queste cose non sono altrettanto bravi. Quindi si inserisce non solo un livello biologico ma anche una cultura, a partire dagli animali, anche la cultura ce l'hanno, anche se piccola. E quindi l'ultimo punto è l'attività intenzionale condivisa e la specificità dell'evoluzione umana. Per coordinare cognitivamente, scrive Tomasello, le loro attività collaborative, i primi esseri umani hanno sviluppato abilità e motivazioni di intenzionalità congiunta, quella che manca agli scimpanzé. Gli scimpanzé che cacciano le piccole scimmie non hanno lo scopo congiunto di catturare la scimmia, piuttosto ciascuno scimpanzé ha lo scopo personale di catturare la scimmia per sé e trova comodo farlo in gruppo, come si evince dal tentativo di monopolizzarne la carcassa. Al contrario, un agente congiunto è creato quando due individui intendono ciascuno che noi agiamo insieme congiuntamente verso un singolo fine. Quindi c'è una progettazione, ci sono dei ruoli nel gruppo, eccetera. E quindi ne nasce una fiducia strategica, e cioè, scrive Tomasello, la formazione di uno scopo congiunto si basa su un mutuo senso di fiducia, quantomeno su un mutuo senso di fiducia strategica che entrambi sappiamo, e sappiamo insieme di sapere, cosa sia individualmente razionale fare per ciascuno di noi per raggiungere il successo congiunto. Quindi un fatto relazionale ma anche cognitivo. Il punto è che le abilità cognitive dell'intenzionalità condivisa, inclusa la comunicazione cooperativa, quindi anche la lastra del linguaggio, sono adattamenti evolutivi che permettono agli individui di coordinare meglio le proprie attività collaborative e culturali. Quindi qual è la possibile origine dell'intenzionalità collettiva come se l'immagina Tomasello? Un gruppo a livello tribale, chiamiamolo cultura, competeva con altri gruppi simili per le risorse, operava come un grande noi interdipendente, sicché tutti quelli che ne erano membri si identificavano con il loro gruppo e svolgevano i propri ruoli nella divisione del lavoro, avendo come scopo la sopravvivenza e il benessere di quest'ultimo. I membri di un gruppo culturale provavano perciò uno speciale senso di simpatia e lealtà nei confronti dei loro compatrioti culturali e consideravano gli estranei alla stregua di battitori liberi o rivali, non degni dunque di benefici culturali. Anche Darwin parlava di come questa dinamica sia accentuata quando si è cominciato nel gruppo a istituire i premi e le punizioni rispetto a chi si comportava bene o male nella cooperazione. Per coordinare cognitivamente le loro attività di gruppo e per fornire una misura di controllo sociale che avesse una valenza motivazionale, i moderni esseri umani hanno evoluto abilità cognitive e motivazioni di intenzionalità collettiva che hanno permesso la creazione di convenzioni, norme e istituzioni culturali basate su un terreno culturale comune. Pensate alle leggi, tanto per dirne uno. Bene, questo è diciamo, il lavoro che fa Tomasello. Allora, rispetto la mia conclusione personale di questo, rispetto al problema perché Mancuso dice stupidate, contando sul finalismo dei suoi ascoltatori, e perché Pievani pensa che questo sia una cosa che è tipicamente umana. Allora, in base a queste ricerche, io ho capito questo, che la storia naturale della specificità umana è quella dell'evoluzione della socializzazione dell'intenzionalità. Questo è il punto chiave dell'evoluzione umana. La finalità cosciente, allora, questo lo dico io, non dice Tomasello, ma potrebbe essere considerato un effetto collaterale di questa evoluzione. Perché il discorso che faceva prima, cioè il modo di pensare diventa, se deve essere utile, deve essere un vantaggio rispetto a questa prendere piede della collaborazione, allora la finalità cosciente è, come dire, indispensabile per una finalità comune. Quando poi cominci a parlarne, facciamo insieme questa cosa, allora adesso dobbiamo catturare, tu vai di lì, io vado di qui, è chiaro che siamo dentro il campo della finalità cosciente. Quindi come effetto collaterale forte di questa evoluzione specificamente umana. Però, qua primo mio pensiero, non tutte le facoltà specificamente umane sono vantaggiose per la fitness dell'uomo, nel suo ambiente che è essenzialmente culturale, no? E ce l'ha detto bene Gregory Bateson, che ecco qua. La coscienza umana collegata con la finalità potrebbe rivelarsi qualcosa come la coda del fagiano arbo, un'elaborazione estrema di un tratto particolare che porta a una specie di vicolo cieco evolutivo. Quindi è vero che è un effetto della, però può essere che non tutto
fa bene. La coda del fagiano arbo?
La coda del fagiano arbo è uno degli esempi, lo fa già anche Darwin, poi ne sono arrivati altri, in cui una cosa che è molto utile nel caso del fagiano arbo ha questa tipo la coda del pavone, no? Ha una coda meravigliosa e molto dispendiosa, cioè richiede un sacco di energie, espone alla predazione, eccetera, eccetera. E quindi in alcuni casi è andata bene, al pavone gli è andata bene, ce l'abbiamo ancora pavoni oggi. E il fagiano arbo anche, ma molto, in altri casi è andata male. Il caso del come si chiama, l'alce, quello che viene chiamato l'alce irlandese, che ha le corna sempre più grandi, si trovano dei parti fossili e a un certo punto si estingue perché le corna erano troppo grandi, non ce le faceva sostenere, cioè diventava debole il collo, se le spaccava, si, insomma. Quindi diciamo.
Ma
quella
dà il vantaggio della selezione
sessuale. Sì, certo, saltato. Esatto. Il vantaggio è quello della selezione sessuale, di farsi scegliere, però poi lo svantaggio. E quindi si è accresciuta per quello. No, giusto, mancava questo pezzo. È diventato sempre più grande perché i maschi che ce l'avevano sempre più grande si accoppiavano di più e facevano più figli con la coda sempre più grande. È chiaro, la dinamica era quella. Allora, quindi però non tutto, l'idea è che non tutto fa bene. Quindi la finalità cosciente e prima ancora la rappresentazione si è così sviluppata nell'uomo da diventare il motore delle azioni anche quando sono contrarie alla vita. E altra cosa della finalità cosciente, come effetto collaterale lì, che costringe a progettare ogni cosa, cioè noi abbiamo questo modello del progettare che diventa dominante, no? E dunque cosa comporta questo? Non riuscire a spiegarsi, quindi ad accettare ciò che non ha fini, come la morte. Abbiamo parlato prima, non riusciamo a spiegarcela perché non rientra in questo discorso, non ha fini, cioè Spinoza l'aveva detto, no? Bateson su questo dice: per sfuggire ai milioni di morti metaforiche raffigurati in un universo di circoli causali, ci affrettiamo a negare la semplice realtà del comune morire e a costruire fantasie di un al di là e perfino di reincarnazione. Poi questi giorni stavo rileggendo, io rileggo sempre gli stessi libri, rileggevo L'immortalità di Kundera, che lo dice molto bene, dice: essere mortali, l'esperienza umana più fondamentale e allo stesso tempo l'uomo non è mai stato capace di accettarla, di comprenderla, di comportarsi di conseguenza. L'uomo non sa essere, nel senso non è capace di essere mortale. Ma non solo, diciamo, questa è la cosa più grossa, no? Cioè che la finalità cosciente ci costringe a non riuscire, ad essere in una condizione in cui non riusciamo a spiegarci le cose che non hanno fini, prima fra tutte la morte. E seconda fra tutte, per chi fa il mio mestiere, è quello di riuscire a, diciamo, di rendersi impossibile il far capire l'evoluzione, perché la storia naturale è fatta di contingenze, è una storia. Quindi il caso c'entra tantissimo, il caso è la necessità. Allora, come cavolo si fa, spiega un povero insegnante di scienza, come fa a spiegare un processo che non ha fini, che anzi ha come componente fondamentale il caso? Questa è una cosa che dai tempi dei greci il caso non si può ammettere, cioè, chi era soltanto quello che se la prendevano tutti con lui perché tiravano il caso? Quello degli atomi, Lucrezio aveva dietro...
Democrito,
Epicuro, Lucrezio. Tutto il mondo della storia naturale fino a Darwin se l'è presa con questi qua, cioè aveva questi qui come nemici, perché il caso non è ammissibile. Quindi è questo che rende così difficile far conoscere l'evoluzione. Però io dico che se la specificità umana consiste nell'avere delle facoltà immaginative, creative, intellettuali, morali superiori, come sempre ci vantiamo rispetto ai brutti animali, allora, o le piante, allora usiamoli per coltivare la nostra epistemologia, direbbe Bezzo. E io insisto su due punti, cioè per esempio per tornare alla meditazione sulla natura o almeno alla scienza naturale. Io le abbino, ormai le abbino queste due cose. Poi dall'anno scorso, quando siamo stati a parlare con il monaco di Camaldoli, e cioè cosa hanno in comune la meditazione sulla natura e la scienza naturale. Sono due posture epistemologiche che hanno in comune l'allontanarsi dall'assimilazione. Bezzano ha usato il termine proiezione. Abbiamo visto Spinoza, Kant, no? Che proiettiamo i fini su. L'assimilazione è un termine di Piaget, con cui lui indica il processo per cui ogni nuovo dato di esperienza viene incorporato in schemi mentali preesistenti. I precursori epistemologici, le premesse epistemologiche di Bezzo, senza tuttavia che abbia luogo alcuna modificazione di tali schemi. Quindi qualunque esperienza facciamo non conterà niente, ci proietteremo sempre sopra gli stessi. Piaget contrapponeva questa cosa, lui parlava dei bambini, dell'equilibrio tra queste due forze, diciamo, queste due tendenze, quello che lui chiama l'accomodamento, che è invece il processo per cui i nuovi dati di esperienza che vengono incorporati in schemi già posseduti li modificano adattandoli a nuovi e inattesi aspetti che la realtà dimostra di possedere. E questo è lo scienziato, è Darwin quando vede, si entusiasma perché vede le api che ronzano attorno, invece di entusiasmarsi delle orchidee che sono così belle, lui si entusiasma e dice che è una delle esperienze più belle della sua vita sulle api che ronzano attorno, che disturbano, vai via, pussa via, perché lui aveva capito, ascoltando la natura, cercando di ricostruire la storia naturale, che ci stavano a fare, che erano fondamentali per l'impollinazione delle orchidee e quindi facevano parte dell'essere orchidea, dell'essere ape in relazione. Una è questa e l'altra è il monaco appunto dell'anno scorso che diceva, quando spiegava perché aveva introdotto lo yoga nella meditazione dei frati, perché sostanzialmente, io ci ritrovo questa cosa della contemplazione, della meditazione sulla natura, che uno fa spazio, cioè tiene ferme le proiezioni, tiene ferma la soggettività per una volta nella vita per 5 minuti, porca miseria, smette di proiettare la propria soggettività sulle cose e per una volta per 5 minuti fa spazio, sta zitto, sta fermo e accoglie quello che sta lì fuori, che può essere altre persone o può essere anche le api di Darwin, cioè quello che sta lì, e sta lì da molto prima che qualcuno mai ci pensasse, che qualcuno percepisse qualcuno. Le api c'erano già prima, le montagne ancora prima, eccetera, eccetera. Bene.